Vogliamo continuare la nostra riflessione su questo secondo personaggio, Onesiforo, Onesiforo. Non so come si dica, come si dice, mi viene di più dire Onesiforo. Comunque capite di chi stiamo parlando. E prima di andare avanti vorrei portarvi nella lettera agli Ebrei, capitolo 6. Credo che anche il canto che è stato citato, che abbiamo cantato, sia stato anche opportuno circa quello che il Signore vorrà dirci questa sera. Capitolo 6 della lettera agli Ebrei, il versetto 10. Ebrei 6, 10, dice così. Dio infatti... Ok. Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome con i servizi che avete resi e che rendete tuttora ai santi, ai credenti. Dio non dimentica. Questo è davvero molto molto bello. Noi dimentichiamo, è vero? Riceviamo del bene, dopo passa un po' di tempo, cominciamo a stare bene e dimentichiamo. È un avvertimento che troviamo anche nel capitolo 8 del libro di Deuteronomio. E dicendo che Dio non dimentica, sta allo stesso tempo facendo una selezione, no? Vuol dire che Dio non dimentica neppure quelli che non servono i fratelli, è vero? Perché se Dio si ricorda, non dimentica, anche un piccolo servizio che noi facciamo per il bene dei nostri fratelli, per la testimonianza, per la gloria del suo nome, vuol dire che, rovesciando il tutto, il Signore conosce anche coloro che non servono. E questo è davvero molto, 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 molto importante. Il Signore non ha dimenticato Onesiforo per quello che lui ha fatto per Paolo. Onesiforo, che troviamo nella seconda lettera di Paolo a Timoteo, e tra poco leggeremo, è proprio l'esatto opposto dell'egoismo e dell'indifferenza. Lui non si è disinteressato della condizione particolare di sofferenza che l'apostolo Paolo stava vivendo in una prigione di Roma. E abbiamo ricordato che quest'uomo si fece tantissimi chilometri solo per andare a portare del conforto a un uomo di Dio, a un credente. E vedete, non è stato tanto facile, perché l'apostolo Paolo si trovava per la seconda volta rinchiuso in una prigione di Roma, e questa volta, questa seconda volta, era rinchiuso per la persecuzione contro i cristiani. La prima volta furono i giudei che lo accusarono e si fece un certo tempo di carcere. Ma questa volta non aveva più la libertà che aveva una volta. La prima volta poteva accogliere i fratelli, parlare con i fratelli. Quindi per questo credente Onesiforo andare a Roma e portare consolazione all'apostolo Paolo non solo era qualcosa di faticoso, ma era anche qualcosa di pericoloso. Anche lui poteva essere messo in carcere perché non si vergognava di essere un credente. Non sappiamo chi fosse questo credente, è vero? Non ci viene detto se era un anziano, se era un credente semplice, se era un pastore, se era un missionario. Non ci è detto nulla di questo. E questo mi fa capire, fratelli, che non conta quelle che noi siamo, cioè nel senso sociale del termine. Non conta quanti titoli abbiamo, non conta che tipo di ruolo abbiamo all'interno di una chiesa, ma quello che conta è il carattere spirituale. Il carattere spirituale. E quest'uomo dimostra di avere un carattere spirituale. Abbiamo ricordato la volta scorsa, si muove da Efeso, si fa 1340 chilometri, che con i mezzi di una volta ci volevano almeno 8 mesi per arrivare lì. Ma anche se avesse fatto meno strada, è andato, dice, leggendo, e vi prego di mettere gli occhi sulla seconda lettera a Timoteo, dice nel versetto 16, concede il Signore misericordia alla famiglia di Onesifero, perché mi ha molte volte confortato e non si è vergognato della catena, anzi è venuto a Roma, mi ha cercato con premura, mi ha cercato con premura. Ecco la spiritualità. E abbiamo ricordato martedì, dobbiamo essere sinceri, quanta fatica facciamo noi a fare una visita, è vero? Fratelli che non stanno bene, fratelli che hanno bisogno di una consolazione, sorelle che non stanno bene, abbiamo la macchina, siamo comodi, 5 minuti, 3 minuti, 10 minuti per arrivare, però non facciamo niente. Perché guardate, anche una piccola parola, anche un piccolo gesto, anche la lettura di un piccolo brano, anche una preghiera insieme per portare conforto, consolazione, incoraggiamento, è una cosa davvero molto molto importante. Anche gli uomini di Dio hanno bisogno di essere confortati. In questo libro, in questa lettera, nel capitolo 4, l'Apostolo Paolo dice tutti, anzi proprio quello dice nel versetto 15, tutti mi hanno abbandonato, solo, un uomo di Dio abbandonato da tutti, solo. Vi siete mai trovati soli, senza l'aiuto di qualcuno che vi porta un po' di conforto? Io e mia moglie abbiamo sperimentato cosa significa essere lasciati soli e chiusi in un angolo cercando di capire la ragione per cui stavamo soli e non avere nessuna risposta. Però è una cosa bella, fratelli. Come ha detto l'Apostolo Paolo in questo capitolo 4 della sua seconda lettera a Timoteo, che è il testamento della sua morte, tutti mi hanno abbandonato, ma il Signore era con me. E mentre tu sei solo, ho fatto questa esperienza molto bella, ti arriva una lettera e qualcuno scrive e dice, sai fratello, ho letto quello che tu hai scritto, ho ascoltato questo messaggio, io e mia figlia ci siamo convertiti, ti mando un video, ci stiamo battezzando. Ti arriva un invito inaspettato. Allora ecco, c'è questo incoraggiamento che arriva direttamente dal Signore. Noi dimentichiamo, è vero? Facciamo del bene, poi siamo messi da parte. Dimentichiamo. Dio non dimentica anche un piccolo gesto che noi facciamo. Cosa ha detto Gesù? Anche se tu avrai dato un solo bicchiere d'acqua, avrai il tuo premio a uno di questi piccoli. Dobbiamo sentirci incoraggiati, fratelli. Dobbiamo sentirci incoraggiati. Dio non dimentica nulla di quello che Lui ci dà la grazia di fare, anche se quello che facciamo può sembrare una piccola cosa. L'incoraggiamento, la consolazione, è un'opera specifica dello Spirito Santo. Venite, l'abbiamo citato martedì, venite in Giovanni capitolo 16 e leggiamo il versetto 26. Giovanni capitolo 16, capitolo 14, chiedo scusa. Capitolo 14, versetto 25-26. Vi ho dette queste cose stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Lo Spirito Santo, il Consolatore. Chi consola veramente è il Signore. In che modo il Signore lo fa? Il Signore lo fa, ad esempio, attraverso la sua parola. Questi giorni stiamo mandando degli audio sul rapimento della Chiesa. E l'Apostolo Paolo per due volte, nella prima lettera ai Tessalonicesi, nel capitolo 4, versetto 18, nel capitolo 5, dice: consolatevi gli uni gli altri con queste cose. Cioè, togliete ogni forma di tristezza. Il Signore sta per tornare. Il Signore vuole consolare, lo Spirito Santo vuole usare il popolo di Dio per consolare. Però sapete una cosa, fratelli? Possono consolare coloro che per esperienza sono stati consolati. È scritto, ad esempio, nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi, nel capitolo 1, non voglio leggere tutto questo passo, ma dal versetto 3 al versetto 7 per 10 volte troverete questa parola consolazione. Dice nel versetto, alla fine del versetto 3, dice: il Padre misericordioso è Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Così va avanti. Usa il popolo di Dio, credenti che sono passati per determinate situazioni difficili, che sono stati consolati da Dio per consolare gli altri. L'esperienza quanto è importante, fratelli. Molte cose si capiscono per esperienza. Io posso dirvi, in questi giorni ho ricevuto telefonate da molte parti d'Italia, e anche adesso che, grazie al Signore, c'è un problema in meno che voi conoscete, e ho dovuto mettere a conoscenza tutti quelli che mi dicevano che pregavano per me, e mi arrivavano telefonate, messaggi da ogni parte. Tutte quelle telefonate, quei messaggi, quelle parole, poco tante che erano, mi hanno aiutato, mi hanno consolato, mi hanno dato serenità. Ci sono tanti credenti che stanno pregando. Non è bello questo? Non sono solo, non siamo soli. C'è la famiglia di Dio che sta portando avanti qualcosa che è veramente molto, molto importante, molto importante. Ebbene, abbiamo ricordato che questo nome, Onesiforo, vuol dire colui che porta beneficio. E quanto beneficio! Questo personaggio un po' sconosciuto, gli sono dedicati soltanto 4 versetti qui, e poi alla fine, quando l'Apostolo Paolo manda i saluti, questa seconda lettera. Quanto beneficio ha portato all'Apostolo Paolo? Molti benefici. Guardate cosa dice nel versetto 16 che abbiamo letto: concedi il Signore misericordia alla famiglia di Onesiforo, perché egli mi ha molte volte confortato. Non è stato qualcosa di sporadico, ma è stato qualcosa di costante. Forse non era un predicatore, forse non era un insegnante della parola, ma era qualcuno che costantemente confortava l'Apostolo Paolo. Chissà quante volte l'avrà incoraggiato, gli avrà detto: vai avanti, servi il Signore. E io non posso fare a meno di ricordare una sorella, quando frequentavamo la chiesa di Milano San Siro, la sorella Maria, quando una donna molto malata, che mia moglie ha curato per tanto tempo, una donna che era veramente una donna di preghiera. Ti guardava quando predicavi, dicevi qualcosa, quando veniva a trovare, vai avanti, vai avanti, vai avanti, fratello. Era veramente un grande conforto. Credo che nessuno più ha dimenticato questa donna. Sì, noi vogliamo il predicatore che sta parlando, è vero? Ma ci sono dei ministeri che nessuno vede, ma che hanno una potenza incredibile. Se andava a casa di questa donna non c'era neanche un gingillo, un soprammobile. Maria, ma neanche un soprammobile. Frate, e chi ha tempo di spolverare? Si alzava molto presto la mattina a pregare. Signore, non farmi morire prima di vedere i miei figli, i miei generi, i miei nuori convertiti al Signore. Sapete quando ha chiuso gli occhi? Quando erano tutti convertiti. E mentre stava per andare col Signore, il medico all'ospedale si è avvicinato a lei. Dottore, mi può dire cosa ho? E lui cercava di tergiversare. Dottore, io ho capito. Si è avvicinato all'orecchio di questa donna, alla bocca di questa donna, ha detto, dottore, io so dove vade. Lei quando muore, dove va? Il dottore ha fatto così. Lei quando muore, dove va? Confortare. Sapete che cos'è confortare? Sapete che cos'è consolare? È vedere lo Spirito Santo in azione. È vedere un ministero che è tipico, che è specifico dello Spirito Santo. E questo è qualcosa di straordinario. Guardate cosa dice l'ultima parte del versetto 18. Guardate, fratelli. Dice a Timoteo, tu sai pure molto bene quanti servizi mi abbia reso a Efeso. Non solo adesso, molte volte mi ha confortato, ma anche quando Paolo era ad Efeso. Dice, quanti servizi quest'uomo mi ha fatto. Eppure io mi sono fermato a riflettere e ho detto, ma quando Paolo scrive la lettera agli Efesini, non fa il nome di Onesifero. Io l'avrei fatto. Grazie a questo uomo di Dio. Quando parla con gli anziani della chiesa di Efeso, nel capitolo 20 degli Atti, non fa il nome di Onesifero. È una persona silenziosa, non fa rumore. Ma lo Spirito Santo sta lavorando, lavorava nella sua vita. Quanto è importante questo, fratelli. Visitare, consolare, stare vicino a chi soffre. Era un uomo di Dio, solo in una prigione. Di lì a poco sarebbe morto, sarebbe stato sacrificato. Il testamento della sua morte, questa seconda lettera. E si vede arrivare un credente da Efeso. Immaginate la scena. E devi andare a cercarlo perché la prigione era un sotterraneo, si scendevano sotterranei dove era quasi impossibile entrare. Una guardia ha dovuto accompagnarlo. Altri che erano in carcere hanno dovuto vedere tutto questo. Immaginate Paolo che vede arrivare questo credente. Ma che ci fai qui? Ti sono venuto a trovare, lo sai? Io sono venuto a chiederti come stai? Non è andato a predicare da qualche parte, è andato a trovare uno di cui gli altri si vergognavano. A me ha fatto riflettere molto e io mi chiedo, ma e io? E io cosa faccio? Io cosa faccio Sono uno di quelli che visita. Ci sono delle sorelle che non stanno bene, dei fratelli che non stanno bene, che hanno avuto dei problemi. Mi devo confessare che anche qui sono stato mancante. E molte volte mia moglie, quando ero un anziano, mi diceva: andiamo a fare le visite, andiamo a trovare le persone, andiamo a trovare qualcuno. Perché è molto importante questo. Solo la presenza, molto importante. È vero? Che cosa vediamo ancora qui? Vediamo un grande contrasto, fratelli. Notate, versetto 15. Tu sai questo, che tutti quelli che sono in Asia mi hanno abbandonato, tra i quali Figello ed Ermogene o Ermogene. Chi erano questi tutti dell'Asia che lo hanno abbandonato? Erano persone del mondo? Se erano del mondo, che senso ha ci hanno abbandonato? No? Erano credenti o no? E come hanno fatto questi credenti a convertirsi al Signore? Chi è che ha portato il Vangelo nell'Asia, nell'Asia Minore? Chi l'ha portato? Pietro? L'ha portato Giovanni? L'ha portato lui, l'Apostolo Paolo, ha portato il Vangelo in Asia Minore. E adesso queste persone, notate, si vergognano di lui. L'hanno abbandonato adesso. Com'è possibile questo? Adesso queste persone lo hanno abbandonato, dice versetto 16, concedi il Signore misericordia alla famiglia, dice perché dice non si è vergognato dalla mia catena. Questi l'hanno abbandonato e si sono vergognati di un uomo di Dio che ha lasciato tutto, che ha rischiato la vita e ha portato il Vangelo. Si sono vergognati di lui e l'hanno abbandonato. L'ingratitudine ai massimi livelli. Hanno dimenticato quello che Paolo ha fatto per lui, per loro. Un uomo che ha dato la sua vita. Provate soltanto a immaginare che grande sofferenza. È vero? Provate a immaginare che sofferenza. Un uomo che dà la sua vita per gli altri, perché arrivino a conoscere il Vangelo, che lascia tutto, che è pronta a morire per gli altri. Adesso lo abbandonano e si vergognano di lui. Perché lì, come un delinquente, all'interno di questo carcere, perseguitato dalla persecuzione romana, e questi si vergognano di lui. Provate soltanto a immaginare la sofferenza morale, spirituale che aveva quest'uomo. Dema, avendo amato il presente secolo, se n'è andato. Questo se n'è andato, quest'altro se n'è andato. Tutti se ne sono andati, mi hanno abbandonato. E guardate, fratelli, mi ha fatto riflettere. Tra i quali fa due nomi. Fa due nomi. Figello ed Ermogene. Perché fa questi due nomi? Perché di tutti gli altri non fa i nomi? Tutti quelli dell'Asia mi hanno abbandonato. Anche questi due mi hanno abbandonato. Perché? Perché io credo che questi due erano uomini importanti. Come per dire, anche gli anziani mi hanno abbandonato. Anche i pastori della Chiesa hanno avuto vergogna di me. Perché altrimenti che senso ha fare i nomi di questi? Vi immaginate? Queste persone che predicano, queste persone che insegnano alla Chiesa, queste persone che io ho curato, queste persone, guarda, pure loro mi hanno abbandonato. Pure loro si sono vergognati di me. Che triste, fratelli, davvero molto, molto triste. Ma Dio non dimentica. È bello sapere che qualsiasi cosa facciamo, piccola, aggiustiamo la sedia. Andiamo dalla sorella a pregare insieme. Nessuno lo sa, ma Dio non dimentica. È una cosa davvero molto molto triste questo. Tutti hanno avuto vergogna di lui. Un piccolo credente, di cui non sappiamo niente. Che ruolo avesse all'interno della Chiesa, non sappiamo niente. È venuto a Roma, mi ha cercato con premura, fino a quando mi ha trovato. E abbiamo detto la volta scorsa che Roma aveva più di 2 milioni di abitanti, quasi 1500 chilometri quadri era composta Roma. Non aveva il cellulare come l'abbiamo noi. Paolo, dove sei? Non riesco a trovarti. Aspetta che metti il navigatore, no? Dove si trova quest'uomo? C'era un solo carcere a Roma? Era tipo arconato in un piccolo paese, ma lo giro in mezz'ora, in un'ora. Mi ha cercato. Non è stata una cosa così superficiale. Mi ha trovato. Che fai qui? Onesifero. Che è successo? Ti sono venuto a trovare, Paolo. Come stai? Ricordo l'Apostolo Paolo quando ha lasciato gli anziani della chiesa di Efeso, che si sono messi in ginocchio, hanno pianto, perché ha detto loro: io andrò a Gerusalemme e so che morirò per il Vangelo. Chissà che pianti si sono fatti questi due uomini di Dio. Che bello. Portare coraggio, portare conforto, portare consolazione. Come stai, fratello? Tutto bene? È una cosa, per me è troppo, troppo bello questo. E questo è, e finisco, la lettera che costituisce proprio la conclusione della vita dell'Apostolo Paolo, è il suo testamento di morte. Allora, quali sono, velocemente, le parole che lascia a questo suo collaboratore Timoteo? Molto velocemente, io ho così trascritte soltanto i passi nei miei appunti. Capitolo 2, versetto 1. Tu dunque, figlio mio, fortificati. Non parla di se stesso. Non dice: guarda, Timoteo, ricordati di me, no? No, no. Fortificati. Versetto 8. Capitolo 2. Ricordati di Gesù Cristo. Che bello, no? Timoteo, ricordati di Gesù Cristo. Capitolo 2, versetto 22. Fuggi le passioni giovanili. Capitolo 3, versetto 14. Persevera nelle cose che imparate. Capitolo 4, versetto 2. Predica la parola. Capitolo 4, versetto 5. Sii vigilante in ogni cosa. Sta lasciando a questo giovane un testamento importante. Non pensare a me, Timoteo, io me ne vado col Signore. Ma tu predica la parola. Sii vigilante, fortificati. Ricordati, non di me, di Gesù Cristo risorto dai morti. Come finisce la vita di Timoteo? Dove lo troviamo per l'ultima volta? Lo troviamo alla fine della lettera agli Ebrei, nel penultimo verso della lettera agli Ebrei. Era appena uscito fuori dal carcere per l'opera del Signore. Che testamento che ha lasciato! Un piccolo credente. Poca cosa, 4 versi, mi ha cercato con cura, con premura, mi ha trovato. mi ha confortato tante volte. Però tu, Timoteo, sai che anche ad Efeso hai visto quanti servizi mi ha fatto. Eppure Paolo non parla mai di lui. Un uomo umile. Se al Signore piacerà, la prossima volta parleremo di un altro personaggio, poi mi fermo. Perché ogni personaggio ha un messaggio per noi. Che messaggio ci ha dato Eliezer? Un vero servo del Signore. Che messaggi ci sta dando Onesiforo? Un uomo guidato dallo Spirito Santo. Un uomo che porta conforto. Qual è il prossimo messaggio che sarà? Anche quando sbagliamo, c'è sempre speranza. La prossima volta. Che Dio ci benedica. Amen.
Possiamo passare nel tempo di preghiera?
Sì, zio, volevo dare un soggetto di preghiera, di pregare per me, che se ti vuole lunedì l'esame, quello che devo dare, che ho dato.